Allora, ci facciamo dire qualcosa proprio su questo aspetto da Gigi Di Fiore, inviato del Mattino di Napoli, che ha pubblicato questo libro, l'avevamo accennato giorni fa quando l'avevamo avuto con noi in linea, Pandemia 1836, la guerra dei Borbone contro il colera. L'editore è Eutet. Di Fiore, buonasera.
Buonasera, buonasera a voi.
Allora, che trovi tu in comune tra il 1836 e il 2020, insomma, fatte le debite proporzioni, naturalmente?
Beh, prima ho sentito di queste proteste nei confronti dell'autorità pubblica e all'epoca ci fu quello che abbiamo vissuto e che abbiamo visto anche con il Covid, cioè con il Covid c'è stata una ricerca soprattutto agli inizi sfrenata del complotto, no? Il virus creato in laboratorio, la Cina che aveva cercato di fare qualche cosa di terribile nei confronti dell'Occidente. Con il colera ci fu una cosa simile, perché soprattutto in Sicilia, ma in parte anche in Calabria, ci fu una parte della popolazione che accusò il governo centrale di Napoli di avere artatamente e volontariamente diffuso del veleno che spandeva questo morbo allora sconosciuto, perché era la prima volta che compariva il colera in Europa. Il bacillo sarebbe stato isolato soltanto 50 anni dopo, quindi era un ignoto, un male misterioso come oggi è rimasto a lungo il Covid. All'epoca quel male misterioso era il colera, che era devastante per gli effetti sul fisico, e ci furono delle ribellioni, la caccia all'untore, delle violenze anche nei confronti dei gendarmi, delle autorità costituite, per cui poi il re dovette mandare l'esercito in Sicilia e disporre una pesante repressione anche con tribunali militari, che poi questa fu l'occasione. Poi ci furono anche delle ventate, delle strumentalizzazioni politiche di quella rivolta, ma l'inizio e l'avvio era appunto le accuse al governo che diffondeva del veleno in maniera misteriosa e quindi alimentava questa epidemia. Le analogie sono moltissime e poi anche le differenze. Allora, noi sappiamo che sul Covid il governo a lungo, non sapendo moltissime cose, fino a maggio ha vietato le autopsie sui corpi, no? Addirittura i morti venivano mandati via senza che potessero vederli i parenti. Con il colera invece, quando esplose a Napoli, già dal primo paziente, che era un dipendente della dogana, ci fu una autopsia, una ispezione cadaverica, si diceva allora, e in quello che era il Cotugno, per parlare di Napoli, l'ospedale Cotugno di allora, che era il Santa Maria di Loreto, che fu creato proprio per i colerosi, si fecero 54 autopsie da parte di un professore universitario dell'epoca che si chiamava Nanula, con una serie di collaboratori, che cercava di capire come si propagasse questo male misterioso. Anche allora ci furono medici contagiati, ne morirono 19 soltanto a Napoli città. Anche allora quel morbo fece lo stesso percorso del Covid, dall'Asia arrivò in Europa attraverso la Russia, poi dall'Europa centrale scese, arrivò in Francia dove fece stragi, dalla Francia entrò in Piemonte attraverso Nizza e poi man mano scese all'epoca gli stati preunitari, il Lombardo-Veneto, poi Stato Pontificio, fino ad arrivare dalle coste pugliesi al Regno delle Due Sicilie, quindi all'Italia meridionale. E il dito puntato, oggi si è puntato il dito con tutti quelli che erano studenti che dal nord erano venuti giù, oppure quelli che erano andati in vacanza e hanno portato il contagio qui. All'epoca si puntò il dito contro i contrabbandieri di merci che dalle coste pugliesi avevano portato questo morbo misterioso.
Sempre colpa di qualcun altro, insomma, no?
Sì, no, c'è sempre questo, beh, questo uno cerca atteggiamento. Così la app immuni di allora erano delle croci imposte sulle case dei colerosi con olio di lino che segnavano chi aveva avuto il contagio e le case dove c'era stato il contagio, quindi lo segnalava. La mucchina di allora era l'aceto, che veniva indicato dai provvedimenti dell'epoca, dalle ordinanze. Ci furono provvedimenti 4 anni prima, perché poi naturalmente l'arrivo dell'epidemia fu più lento rispetto al Covid attuale, perché i contatti, i collegamenti e i viaggi erano certamente 2 secoli fa molto meno di oggi, e nei 4 anni precedenti all'arrivo nell'Italia meridionale si cominciarono già ad emettere provvedimenti, a pensare a cordoni sanitari, a restrizioni. Ci furono preoccupazioni anche da allora nei commerci. Addirittura l'imperatore d'Austria di allora scrisse alle diplomazie europee dicendo: guardate, da noi a Vienna non è così grave questo morbo misterioso, quindi potete commerciare tranquillamente con noi. Insomma, è una cosa ricorrente, ci sono analogie tantissime, e del resto quella fu la prima pandemia dell'era contemporanea, quindi nella periodizzazione storica fu la prima della contemporaneità storica.
Perché si sa così tanto di quella pandemia? Cioè, quali sono i test ai quali attingiamo?
Perché sono tantissimi i medici che hanno lasciato traccia attraverso loro scritti. I libri scritti dai medici che affrontarono questa esperienza umana e professionale in prima persona sono stati tantissimi, al nord Italia come al sud. Il direttore di questo Santa Maria di Loreto ha lasciato un testo preziosissimo, il suo vice direttore che fu contagiato e riuscì a guarire per una serie di cure che furono sperimentate, ha lasciato anche lui traccia, e così tanti altri che hanno vissuto quell'esperienza. Quindi ci sono state delle testimonianze scritte in prima persona che ci hanno lasciato traccia, oltre agli atti e documenti statistici ufficiali dei governi di allora.
Una collaborazione internazionale come quella che alla quale stiamo assistendo oggi, insomma, più o meno?
C'erano scambi di diplomatici, di informazioni, lettere, di comunicazioni, ma non c'era, naturalmente, il sistema era diverso, il politico internazionale, ma certamente c'erano anche attraverso i giornali, si sapeva dell'arrivo dell'epidemia, ci si attrezzava, quindi c'era conoscenza e informazione di quello che stava avvenendo negli altri paesi, e le cifre erano drammatiche. A Parigi morirono migliaia di persone infette da questo male devastante. A Napoli ci furono 2 ondate. La prima partì nel settembre del 1836, arrivò fino agli inizi di gennaio e fece poco più di 5.000 morti. Poi ci fu una ripresa nel 1837 fino al settembre che fece più di 13.000 morti, quindi fu una cosa devastante. E
certo,
ci furono anche dei segnali di San Gennaro, perché l'anno prima, nel 1835, l'appuntamento con il miracolo del sangue fece un ritardo di 9 ore, era un segnale quello da tenere presente per chi ci credeva, quindi...
Va bene, molto interessante Gigi, ti ringraziamo davvero. Ricordo questo bel libro, Pandemia 1836, la guerra dei Borbone contro il colera, l'autore è il collega giornalista Gigi Di Fiore, inviato del Mattino di Napoli, l'editore è UTET, è appena uscito questo libro. Grazie Di Fiore, buona serata.
Grazie a voi.
Ciao. A voi. Professor